Ma devo dire che sono affatto sorpreso della piega che sta assumendo in Italia, in Europa, questo tipo di crisi, che a me non sembra affatto una crisi, ma sembra l'approfondimento di una strategia geoeconomica del capitalismo odierno contemporaneo, che da 30 anni non fa altro che ricercare risorse, redditi, pensioni, ricchezze sparse per il mondo per poterne estrarre, per poterle prelevare, per potersene accaparrare. L'hanno fatto negli anni 80 con il cosiddetto terzo mondo, attraverso le politiche di cooperazione internazionale, attraverso le politiche di cooperazione allo sviluppo, attraverso le politiche di assistenza del Fondo Monetario e della Banca Mondiale. Poi sono passati negli anni 90 al cosiddetto secondo mondo, ricordiamoci la crisi in Russia, ricordiamoci la crisi in Argentina. Adesso sono passati al primo mondo, alla parte più debole, se vogliamo, del primo mondo, ossia all'Europa, a un euro che zoppica e alle immense ricchezze che ancora non sono disponibili per i mercati, nel senso che sono sotto forma di salari, di pensioni, di risparmi. E quindi non sono entrati nel circuito vorticoso dei miliardi che ogni giorno girano nelle borse e che fanno la ricchezza non tanto dell'1% del mondo, per riecheggiare lo slogan di Occupy Wall Street, quanto dello 0,1, dello 0,01, ossia di quel centinaio di migliaia di persone che ormai veleggiano su un altro mondo, vivono su un altro mondo, tra un aeroporto, un aereo privato, una capitale, un albergo a 6 stelle, e quindi non sanno come si vive, non sanno che cosa, cioè, l'incommensurabilità fatta per solo. E per questo lo spread si impenna e le politiche monetarie del governo Monti, in perfetta continuità dai governi da Craxi ai governi tecnici di Amato e Ciampi, al governo Berlusconi, ai governi Prodi. In perfetta linea di continuità, i governi non fanno altro che creare le condizioni migliori perché i mercati possono operare. Siamo di fronte a una rinnovata teologia politica. Nel Medioevo c'era Dio che comandava su tutto e lì c'è il mercato, c'è il denaro, c'è il capitale. Non sono affatto meravigliato di questa tendenza.
Ma ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento di paradigma.
Senza dubbio sì, per secoli siamo stati abituati in ambienti capitalistici a pensare che la ricchezza fosse frutto del lavoro, di un investimento, fosse frutto di competenze, di saperi duramente conquistati, prima con i precettori, prima ancora col saper fare, l'esperienza quotidiana e poi con la scuola, con l'università. Ora invece si capisce che questo tipo di ricchezza, che pure esiste, fa vivere 7 miliardi di persone, viviamo di agricoltura, viviamo di servizi, viviamo di beni, del telefonino con cui sto conversando adesso, eccetera, eccetera, ma questo tipo di ricchezza, sia pure appropriata dal capitale, dai capitalisti, eccetera, eccetera, vale nel volume complessivo mondiale delle ricchezze accumulate in questi ultimi anni, vale un decimo? Un ventesimo, un trentesimo delle ricchezze che si possono accumulare lavorando in borsa. Cioè un lavoro tutto di nervi e psicologia, ma poco di competenza. Il premio Nobel Stiglitz l'ha vinto non perché si è schierato contro il Fondo Monetario a favore della Banca Mondiale quando era vicepresidente della Banca Mondiale, non perché predica contro gli eccessi della globalizzazione. Stiglitz ha vinto il primo Nobel perché ha dimostrato come le asimmetrie informative, cioè chi sa le cose prima rispetto agli altri, è un elemento decisivo per poter fare affari in borsa. Ed è chiaro che chi è dentro, quello che in gergo si dice insider trading, non è l'eccezione che va penalizzata, ma è la fisiologia del funzionamento di chi si arricchisce in borsa. Gli operatori, questa famosa speculazione, sono gli operatori, sono i fondi pensione, sono i famosi Warren Buffett, George Soros e tanti altri in giro per il mondo, che non fanno altro che rastrellare profitti anche in questi anni di crisi, questi ultimi 4 anni di crisi. E del resto è come è come uno squalo che viene attirato dal sangue che cola. E quando lo spread si innalza e i contribuenti salvano le banche, ovviamente il mercato capisce che ci sono ancora ricchezze da spolpare. Evidentemente i contribuenti hanno ancora risorse da poter versare, dissanguandosi, per salvare le banche, e quindi il gioco accelera e favorisce quella che viene definita speculazione, cioè il fatto che i tassi si aumentano, l'indebitamento aumenta, e quindi aumentano i tagli, la necessità di reperire risorse adesso per salvare le banche spagnole, ieri per salvare le banche greche, e domani per salvare le banche di non so chi. E questo viene percepito, ovviamente, e quindi si immagina che in Europa c'è ancora delle ricchezze enormi, nascoste, sottratte alla visibilità del mercato, perché non sono nei circuiti borsistici, e quindi possono essere appropriate. I governi servono a rendere visibili al mercato queste ricchezze.
Chiaro.
Sì, ti faccio una domanda abbastanza semplice, cioè la cosa un po' grave è che se da una parte, come dire, questi circuiti borsistici in qualche modo, nonostante siano virtuali, poi pesano sulla realtà delle persone, per cui, che ne so, qualche scommettitore se in borsa immagino possa far variare il prezzo del pane su, che poi in qualche modo designa centinaia di morti o no in paesi diversi. Quindi da una parte il fatto che la realtà parta da una situazione, diciamo, virtuale o irreale, e dall'altra questa percezione c'è abbastanza, cioè che gli aiuti siano aiuti a chi, a quale Europa? L'Europa delle banche, naturalmente, che, come dicevi bene, come dire, rimanda ancora speculazioni, ma dall'altra parte c'è la sensazione che ci sia un ritorno alla difesa degli stati-nazione, per cui, che ne so, più o meno l'analisi che si fa sull'austerità, come dire, delle borse finanziarie, fondo monetario, della troica in generale, della Merkel più specificatamente, poi va in una direzione che è quasi anacronistica, quella di un'eliminazione dall'Europa, ma un ritorno a, che ne so, a un'economia dello Stato-nazione, a una chiusura dei mercati, eccetera eccetera. Insomma, pendiamo tra due nocività, o sbaglio?
Diciamo che se fosse possibile tagliare il cordone ombelicale tra virtuale e reale, allora sarebbe possibile ritornare all'antica Stato-Nazione, ognuno si cucina la roba che produce. Questo non solo è anacronistico, ma non è materialmente possibile, perché il modo in cui si è organizzata la produzione di ricchezza che fa vivere le persone, al di là del virtuale, reale, oggi dipende da mercati di cose reali, di servizi reali, che non sono ubicati negli stessi territori dove vivono le persone. E due stati fa c'è stato un incendio nei granai della Russia. Il prezzo del grano è salito, la dieta alimentare dei paesi del Maghreb è impazzita, perché i prezzi sono saliti alle stelle. Non che la rivolta in Tunisia e in Libia sia nata da questo, però sicuramente ci rendiamo conto come è impossibile che, per ritornare all'esempio, in Tunisia si produca il grano per la dieta mediterranea necessario per il popolo tunisino. Perché ormai i granai sono gli Stati Uniti, sono la Russia, sono altri luoghi, altri territori in cui la popolazione tunisina non ha alcun controllo, non può delegare, non può votare nessuno, ecco, in altre nazioni. Quindi che il mondo sia un villaggio globale, per ritornare al McLuhan che l'aveva intuito ormai 50 anni fa, è un dato di fatto, e occorre un nuovo tipo di pensare come stare in questo mondo, e di pensare soprattutto gli equilibri politici di chi deve decidere in questo mondo globale. E se affidiamo il governo alla politica istituzionale nel senso tradizione del termine, è chiaro che questa politica non potrà fare altro che assecondare questo dio mercato, ma lo fa anche perché è comprata, cioè le campagne elettorali ormai gliele pagano gli operatori delle borse, se no non si spiegherebbe dove Obama trova 150 milioni di dollari ad oggi, quando le elezioni sono a novembre, cioè fra 5 mesi. E non è che sono solamente Twitter e i dollari sulla rete. E nemmeno George Clooney che organizza le cene ad Hollywood tra i suoi colleghi attori. Sono i grandi operatori di mercato che puntano su Obama perché Obama deve garantire un certo tipo di politica e l'ha fatta in perfetta continuità con Bush. Da questo punto di vista ha nominato il ministro del tesoro il governatore della banca di New York, che era quello responsabile della crisi della Lehman Brothers e di tutti i mutui subprime, in perfetta continuità col governo precedente. Questo dà anche la misura del fatto di come la politica sia ormai in essenziale sia una parvenza, una finzione. Noi ci assuffiamo centrodestra, centrosinistra, destra, sinistra, estrema, eccetera, eccetera. Sono varianti del medesimo gioco. E anche la cosiddetta antipolitica è la variante pre-politica del medesimo gioco. Stanno combattendo per entrare in Parlamento e decidere. Una volta che si entra dentro quel circuito politico, non si può non fare quello che dice il Dio Mercato, perché la partita non si gioca in Parlamento, si gioca altrove. Questo altrove è un virtuale che ha degli impatti notevoli sul reale. Allora, o il reale si organizza, oppure siamo succubi del virtuale. E il reale che si organizza significa però inventarsi un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di produrre, un nuovo modo di distribuire, che è una cosa complicata fare in tempi in cui si è sotto attacco. E qui si scontano decine di anni di rincorsa verso la rappresentazione politica.
Certo, ma da questo punto di vista, come dire, volendo indicare dei meccanismi di fuoriuscita, questi meccanismi sono completamente esterni alla logica di carattere istituzionale.
Senza dubbio, non solo esterni da un punto di vista dell'attività politico, dell'agire politico, ma devono essere esterni anche dal punto di vista della sopravvivenza. Cioè, ormai dobbiamo cominciare a costruire dei circuiti assolutamente estranei all'infettività del Dio Mercato e ai riti del Dio Mercato, per poterci procurare quello che ci serve per sopravvivere. Perché il giorno in cui l'Italia crolla tipo Grecia o la Spagna, non dico che sia imminente perché non ho la palazzo di cristallo, ma è il medesimo copione che si è registrato in tutti i paesi del terzo mondo quando sono stati vessati dalle medesime politiche di controllo, oggi si chiama di assistenza, del Fondo Monetario. Cioè il copione è lo stesso, non è che è un copione diverso, è applicato a nazioni diverse. Un tempo la Costa d'Avorio è bastato che il Parlamento Europeo, una dozzina di anni fa, decidesse che chiamasi cioccolato quello che ha una percentuale inferiore di cacao, per far saltare il mercato del cacao ivoriano, che era quello che faceva vivere tutta la Costa d'Avorio.
E con il risultato che qua mangiamo della cioccolata schifosa, mentre un tempo la mangiavamo migliore.
Esatto, e non solo, in Costa d'Avorio dopo un anno la decisione dell'Europarlamento è scoppiata la guerra civile. Proprio è quasi aritmetico. Dato A si avvia, ora nella politica, nella vita di tutti i giorni non c'è niente di aritmetico, non c'è niente di scientifico, non c'è niente di prevedibile, questo è ovvio. Però è chiaro che se tu assocchi il mercato su cui si fonda la sopravvivenza di una nazione, è chiaro che questa nazione o esplode o implode, secondo i punti di vista. La Somalia è implosa, la Costa d'Avorio è esplosa.
Questo è un po' un meccanismo che si ripete. La novità forse è che qui in Europa la gente era convinta di essere al riparo, era convinta che queste cose potessero capitare soltanto altrove, mentre adesso le bellezze della globalizzazione cominciano a essere alla portata un po' di tutti.
Esattamente, perché la torta della ricchezza mondiale si va sempre più restringendo, perché questo meccanismo folle di capitalismo finanziario è folle, non perché fa arricchire pochissimi e fa impoverire moltissimi, è perché porta alla distruzione degli stessi capitalisti, nel senso che alla fine si ritroveranno con un pugno di mosche, perché non avranno più popoli, territori, risorse da sfruttare, perché avranno fatto un deserto di tutto. E allora da questo punto di vista è quasi strano che loro stessi non se ne accorgano. Infatti i più avvertiti, gli economisti, da Paul Krugman, ora riscoprono varianti del neo-keynesianismo, riscoprono appunto la difesa dello Stato nazionale, però bisogna inceppare questo meccanismo.
Ma c'è spazio oggi per una prospettiva di tipo neo-keynesiano? Io dico chiaro, non lo considero in nulla un elemento positivo, perché il neo-keynesianismo o il keynesianismo in quanto tale hanno portato a una sovradeterminazione da parte degli stati dei meccanismi della politica nei confronti della gran parte della popolazione. Insomma, le socialdemocrazie non sono state certamente un bene, perché hanno limitato in maniera pesantissima l'autonomia dei movimenti sociali, imbrigliandoli dentro il compromesso socialdemocratico. Però quello che viene da chiedersi, e che in qualche modo interroga quanti oggi continuano a credere che questa sia l'unica prospettiva, tanta parte di certa sinistra, ma anche di certa sinistra extra istituzionale con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni, sostiene che l'unica prospettiva è quella di tornare a un nuovo welfare. Ma c'è lo spazio per questo nuovo welfare, al di là della sua, per me, obiettiva indesiderabilità?
Secondo me non ci sono le forze, perché in teoria gli spazi, basta mettere indietro le lancette dell'orologio e ritornare agli anni 50-60, in cui era la politica che governava l'economia. Per cui, ad esempio, se io dovevo andare in Francia a fare il turista, non potevo portarmi più di 200.000 lire. Oggi viaggio con la cassa di credito e posso esportare capitale all'estero tranquillamente. Io turista, figuriamoci quelli che facevano affari. Quando Agnello ha dovuto investire in Uruguay negli anni 70, ha dovuto chiedere una leggina ad hoc al governo Andreotti dell'epoca. L'ufficio dei piano cambi gli fece una leggina ad hoc per poter esportare i capitali che servivano in Uruguay per mettere su l'impianto. Oggi questo non è pensabile, perché non ci sono i rapporti di forza da parte della politica. Cioè, no, non esiste forza politica istituzionale in grado di poter far questo, perché verrebbe immediatamente bruciata alla successiva campagna elettorale. E la miopia tipica del capitalismo finanziario ha contagiato la miopia politica. Oggi tutti ragionano in termini elettorali. Da qui ai prossimi 6 mesi, da qui al prossimo anno, è di fatto defibrillazione della politica partitica, né una testimonianza.
Sì, sì, basta leggere i titoli dei giornali. Nel giro di un mese l'Italia è salva, l'Italia a posto. Un mese dopo siamo in un mare di guai, tra 3 mesi crolla l'euro, eccetera, eccetera. Effetti annuncio o in realtà una sorta di mutuazione, come sostieni tu, delle modalità della finanza da parte della politica?
Ma in parte sono i media che per vendere devono drammatizzare, se no chi andrebbe a comprare un giornale oggi? È lo stesso scenario di ieri e dell'altro ieri. Però devono far finta che è cambiato qualche cosa, quindi titoloni, quindi questa è una tecnica mediatica per vendere giornali, spazi pubblicitari, eccetera, eccetera. Dall'altro è la politica quotidiana, quella che ci fa smarrire di vista qual è la traiettoria e qual è la posta in palio e chi sono le forze potenziali per poter invertire o far saltare questo tipo di discorso, che sicuramente non è la politica ufficiale. E non è nemmeno quella politica extraistituzionale che ambisce, per carità, legittimamente, a entrare nella cosiddetta stanza dei bottoni. Già Nenni, quando lo diceva negli anni 60, entrò dentro e non trovò i bottoni. Figuriamoci oggi, che i bottoni sono forse a Bruxelles, forse alla banca centrale, forse sono a New York, forse sono da nessuna parte. Non esiste, c'è un bottone, è un meccanismo che ormai si avvita su se stesso ed è impazzito.
Forse sono dentro qualche mega programma internet.
Forse sì, probabilmente bisognerebbe cambiare software, ma nel frattempo il mondo gira con questo software, non si può arrestare il mondo, nel frattempo cambiamo il software e poi lo riavviamo. Il reset non esiste nella vita reale.
Anche perché le nostre pance sono dannatamente hardware.
Sì, esattamente. Il reset che cos'è? Una bella guerra nucleare, una catastrofe, cioè sono queste che fanno interrompere la vita di tutti i giorni. E quello che è successo, appunto, ripeto, in Africa, ma in America Latina per altri versi, pensiamo alla carneficina in Messico della cosiddetta guerra contro i narcotrafficanti, che fa centinaia di vittime al mese, che nessuna guerra di mafia, parlo dalla Sicilia, quindi ne ho memoria, può far impallidire come ricordo, eppure ci sono forme di resettamento, sono inumane, sono bestiali, sono crudeli. Non penso che una strategia di fuoriuscita da questa situazione possa passare, almeno io non me la sento di nemmeno di pensarci, possa passare attraverso un resettamento che azzeri vite umane. ci pensa già il capitalismo, ci pensano già gli stati e le guerre di Stato a fare questo, metterci pure noi di nostro non mi sembra il caso, ecco.